E come dico sempre, anche i Muse devono pagare il mutuo e anche loro sono tornati nel 2022 con una canzone nuova che si chiama Compliance. Immagino anticipi un album, però non ho
l'album è tutto così, potevano tenerselo.
Eccola la toccata, no? Devi sapere che io non sono mai stata, diciamo, cioè tutto il fenomeno Muse, bravi. È un po' come gli U2, che per me sono loro, capito? Bravi, bravissimi.
Sia per gli U2 che per i Muse.
Non mi hanno mai preso emotivamente proprio, quindi...
neanche a me. Però i Muse hanno fatto della robina carina.
Sì.
Anche molto più rock.
Brava.
Un po' fissata.
Brava,
si
sono dati alla psichedelia anni 80, tipo, al synth. Sì. Vabbè, scelte artistiche o per pagare il mutuo, come dicevamo prima.
Ci sta
anche loro. Senti, ma ti faccio una domanda così, poi dopo entriamo nel merito dei libri spettinati, ma la faccenda degli Oscar l'hai visti? Hai visto qualcosa?
Perché ho visto, me ne sono accorta dai vari meme che giravano.
E ho letto, io Facebook praticamente non lo frequento più, però ho fatto un giro perché dovevo mettere un annuncio in Berceto, vendite e affitti. Anzi, amici, se siete in ascolto e sapete di qualcuno che affitta una casa a Berceto ad agosto, è praticamente impossibile trovarla. Tutto già pieno, tutto già affittato. Però ho detto, vabbè, mi hanno consigliato di andare su questo gruppo, no? Quindi mentre ero lì ho fatto un giro e ho letto un post che tu hai fatto su Facebook.
Sì.
Mi ha fatto molto ridere. Ce lo vuoi riproporre?
Ok, allora io avevo visto tutto questo tantan la mattina dopo gli occhi.
Certo, come tutti noi,
svegliata.
Certo.
Non ho capito
cos'era
questa cosa di Will Smith e sono andata un po' a informarmi mentre prendevo il mio caffè mattutino.
Sì,
e
sì.
Dopo ho guardato mio marito e gli ho detto, amo, perché lo chiamo amo, gli ho detto, ma anche tu avresti difeso il mio
la mia virtù, sì, la mia virtù.
E lui mi ha detto... sì, ma non me ne avresti dato il tempo perché saresti salito a schiaffeggiarlo tu.
Ho riso moltissimo.
E dicevo, sì, in effetti...
ha ragione.
Sono reattiva.
Sì, sì. Noi non c'è tempo di difendere il nostro valore, la nostra virtù, cioè nel senso che qualcosa ci rampa su.
Un po' ci pensiamo da sole, un po' e poi a volte quando noi ci arrabbiamo e reagiamo siamo come i diavoli della Tasmania, facciamo un gran casino, un po' come i chihuahua quando abbaiano.
Sì, sì, e poi...
cercano
poi...
di mordersi il garletto, come si dice qua a Parma,
sì.
Finisce meno danno di quello che
vorremmo. Esatto, facciamo tutto questo e poi dopo facciamo tutto da sole, ci incazziamo, la finiamo e la chiudiamo da sole e come poi se niente fosse. Vabbè, ma ero incazzata prima, adesso no, finito, basta,
infatti,
non è il problema.
Cosa continuiamo?
Vabbè, e volevo giusto riproporlo perché mi ha fatto sorridere assai. Ma veniamo quindi al come sempre, perché tu sei qui con noi il martedì, ovvero se ci proponi un libro spettinato, un autore spettinato, un'autrice spettinata, cosa ci proponi stasera, cara?
Allora, io continuerei con la storia di scrittori che insultano altri scrittori, perché mi sono flecciata da morire e ho trovato dell'altra roba.
Molto volentieri, a proposito di bellicosità e soprattutto di passivi aggressivi che magari... no, che poi non è vero, perché la settimana scorsa un paio si sono anche sfidati a duello di questi autori che non volevano...
Ne ho trovati altri due che si sono sfidati a duello e molto,
incredibile,
molto famosi.
Meraviglioso, mi piace un casino. Autori... che si odiano di epoche, solitamente sono tutti contemporanei, quindi non c'è uno che dice chi scrive, non so, 100 anni prima era un
no, tutti è come fanno un po' di bel dissing, come
si
dire adesso.
Sì, fanno il dissing, esatto, bravissima. Mi piace assai. Ok, allora noi ci ascoltiamo la rappresentante di lista e poi partiamo con gli autori che odiano gli autori. Meraviglioso. I nostri autori e autrici che odiano, quindi di conseguenza autori e autrici, intendiamo scrittori, giusto? Ci focalizziamo,
sì.
Ok,
sì.
Scrittori di qualsiasi cosa, romanzi, sì, saggi, più chi più ne ha più ne metta.
Intellettuali. Tutti quelli che avevano da dire qualcosa, insomma, esatto, che scrivevano.
E cosa avevano da dire, perché poi quando, capito, una cosa è se mi incazzo io e faccio un post, una cosa è se, non so, appunto un Garetti dice, si mette lì a scrivere un dissing, capito, cambiano la...
Magari con poche parole, usando quegli aggettivi giusti, esatto, e quindi viene una cosa esplosiva, esatto, assolutamente.
Vai,
come ti dicevo, ho trovato un duello, un altro duello,
bellissimo, perfetto, meraviglioso, vai.
Addirittura tra Tolstoi e Turgenev.
Ok, il secondo mi devi aiutare, amica, perché sono ignorante.
Scrittore russo.
Tutti, ok, perfetto.
Tutti e due scrittori russi, uno più vecchio dell'altro, Turgenev era più vecchio di Tolstoi e quindi avevano un buon rapporto, un po' distaccato,
allora,
se vogliamo, e quindi...
Ti interrompo un attimo perché Tolstoi, già googlato, della Vergine, settembre, 9 settembre, okay. L'altro si scrive?
Turgenev.
Intanto vai, tu vai avanti, io googlo.
Ok, e gli dava dei consigli su cosa secondo lui avrebbe dovuto fare. E cosa succede? Cominciano una fitta corrispondenza e diventano praticamente amici.
Ok.
Ospitano ognuno a casa dell'altro, eccetera.
Come si soleva fare ai tempi, cioè tra intellettuali, no? Ma spesso se appunto fossero di posti diversi o comunque ci fosse bisogno di...
Quella busta grande, quindi, insomma. Sì, tanto che insomma si ospitavano ognuno a casa dell'altro, Turgenev aveva addirittura prestato dei soldi a Tolstoi.
Ah.
Come si dice? Comincia però nel 1861, quindi siamo in piena seconda metà dell'Ottocento, un acceso diverbio sul modo in cui Turgenev educava sua figlia, sua stessa figlia.
Che mi verrebbe da dire, però Tolstoi, fatti i cazzi tuoi, fa anche rima.
Sì, allora, niente, esprime disappunto.
Oh,
esprime,
signore,
disappunto,
okay.
E Turgenev ovviamente non gradisce. Quindi Tolstoi cosa fa? Gli scrive prontamente una lettera di scuse.
Ok.
E
okay.
Per quel comportamento che aveva avuto, non l'ha preso a schiaffi e Turgenev ne prende atto, ma
okay,
non risponde.
Ah, ok. Riceve la lettera e dice va bene, mi sembra il minimo. E sai perché?
Va bene.
Sai perché è così meschino Turgenev? Perché è dello Scorpione.
Oddio, non mi meraviglia.
9
ecco.
novembre, attenzione. Prego, prego.
Ecco, quindi probabilmente l'ha detto sì, va bene, e poi comunque non se l'è più filato.
No,
Tolstoi,
perché sai che se la segnano forever, quindi...
E assolutamente. Ma Tolstoi cosa fa?
Cosa fa?
Interpreta il silenzio in malumodo. Quindi cosa fa? Gli riscrive, non pago... Probabilmente aveva la luna in Ariete, perché solo uno che ragiona così, cioè deve avere Ariete da qualche parte. Gli scrive una nuova lettera in cui gli dice: ti sfido a duello.
Eccolo.
Ti sfido a duello perché non hai risposto alle mie scuse. Ovviamente quello là si è, probabilmente ha fatto un po' di si è tappato il naso, gli ha scritto le scuse per non rovinare il rapporto. Quello là non ha dato un seguito
alla conversazione,
a questo,
certo,
buon atto di gentilezza che Tolstoi secondo lui aveva avuto. Ok, ti sfido a duello. Ovviamente Turgenev cosa fa? Si affretta a scusarsi.
Ah,
e quindi
caga sotto Turgenev. Sì, perché effettivamente lo Scorpione fa così, fa un po' il duro, però poi quando c'è da confrontarsi veramente tira indietro, no?
Certo, perché c'è sempre molta acqua lì,
Sì,
e tutta questa acqua, i segni di acqua sono il male, secondo me.
Anche...
Comunque...
Sì.
Sono il male.
Non abbiamo grande affinità noi, però...
Cancro, Scorpione, Pesci.
Eccolo,
io no,
basta.
Non ce la faccio.
Fine.
Comunque, cosa succede? Nonostante questo, il duello scongiurato, non si parlano più per 17 anni, finché, perché comunque se la sono legata. E nel 1883, mentre è sul letto di morte a Parigi, Turgenev scrive un messaggio a Tolstoi molto toccante.
Okay.
Tolstoi intanto aveva avuto una conversione spirituale, aveva abbandonato la letteratura dopo aver scritto Guerra e Pace, Anna Karenina, insomma, roba di un certo tipo.
Cioè, si era convertito alla religione ortodossa.
Non lo so, qui c'è scritto conversione spirituale e non sapevo che...
Ok, quindi sì, insomma... Non poteva più scrivere le solite cose nel racconto.
Sì, aveva deciso
sua...
che non scriveva più. E quindi Turgenev gli manda questo messaggio con scritto: amico mio, riprendi a scrivere.
Uh-huh.
E Tolstoi cosa fa? Riprende la penna in mano e pubblica La morte di Vanili, c'è Resurrezione, Sonata Kreutzer, quindi insomma ha ripreso grazie. Pensa che amicizia malata.
Brava, cioè, soprattutto pensa in che quanto cioè due persone che fondamentalmente hanno interagito, sì, parecchio, però poi magari per 17 anni niente, che influenza avessero l'uno sull'altro. Assurdo,
eh sì.
Ma non è che erano amanti di nascosto?
No, secondo me no.
No?
Questo era molto molto uomo.
Ok, ok. No, non me ne intendo,
termine.
Sì, perché sai che a volte ci sono queste nella storia, queste amicizie.
Adesso
molto...
faccio una ricerca, ma secondo me era molto molto uomo. Tra l'altro anche un po' un sadico, ha trattato malissimo sua moglie, aveva un sacco di amanti.
Ah, ok, ok, niente. Quindi era un uomo tossico e basta. Perfetto, etero, grazie. Bene, belli, brava, già il primo mi è subito piaciuto, belli, esatto, con quella giusta dose di come si dice, di fragile ego maschile, per cui sono offesi tantissimo per niente.
E se la tengono.
E ascoltiamo Ed Sheeran con Camila Cabello e poi torniamo subito qui. Mi piace poi tra l'altro pensare, ascoltare Camila Cabello e Ed Sheeran con questa canzone un po' caraibica e pensare a Tolstoi che se la batte. Balla. So se
con quella palandranona, esatto, e quella barbona che siamo abituati a vederlo, no?
ti immagini. Bene, dunque io direi che sono arrivate sono già le 19, quindi tu dovresti gentilmente anticiparci i prossimi autori che odiano gli autori, così uno si fa un po', sai, il gusto. Attende pazientemente durante il GR e poi rimane per sentire cosa è successo. Quindi dici, cara.
Allora, possiamo avere Harold Bloom su J.K. Rowling.
Oh,
oppure
attualissimo!
Oppure Flaubert su George Sand.
Ok, ok. Quindi in realtà ne abbiamo appunto altri... 4
e poi
voglia. Voi dovete solo rimanere lì esattamente dove siete, che poi comunque le notizie sono utili, le informazioni per tutti. Noi torniamo fra qualche minuto, sempre con Elisa Morini, la nostra bookstagrammer del cuore, e Radio Parma, mani di protagonismo. A fra poco. 19:14 minuti, questo fichissimo throwback del 2007 con Just Jack e Stars in the Rise ci dà il benvenuto nella seconda ora di Mani di Protagonismo in compagnia della nostra Eli Morini, la book switch e bookstagrammer del nostro cuore, che trovate su Instagram e Facebook.
Basta.
Sì. No, Instagram e basta.
Ho chiuso tutto su Facebook.
C'è solo il
tuo... A parte
il
mio personale, ma sì, non accetto nessuno. Ho pochissimi follower apposta, perché insomma...
Come la spettinata, quindi andate a cercare e troverete, e da lì partono tutta una serie di sue attività interessantissime che potete seguire, a cui potete accedere seguendo appunto i suoi canali. E ci grazie a tutti martedì con Virtute, no, com'è che era? Virtute e Canoscenza, sì, della...
Canoscenza, sì.
La Canoscenza, ovvero a volte ci propone libri, a volte ci propone questioni letterarie, e la puntata precedente della scorsa settimana e questa di oggi è un topic fichissimo, ovvero autori che odiano gli autori, duelli, sfide, invidie,
insulti.
Cos'era che diceva Virginia Woolf, chi è che era nauseabondo?
Era un giovane nauseabondo che si schiacciava i brufoli.
Sì,
l'Ulisse di William Joyce.
Bellissimo.
Lady Joyce.
Meraviglioso. E oggi abbiamo visto Tolstoi e il suo amico... Aspetta che ce l'ho, Turgenev. Ok,
sì.
Ovviamente si chiama Ivan. Che Vergine e Scorpione si sono appunto scontrati. E adesso passiamo quindi a... Chi scegli delle due coppie che ci avevi,
allora,
detto?
Allora, facciamo Harold Bloom.
Ok, ok.
Harold Bloom che ce l'ha un po' con J.K. Rowling. Harold Bloom, massimo critico inglese di letteratura e tutto, l'ambaradan, insomma, non ha bisogno della mia presentazione.
Lui del 11 luglio, quindi Cancro.
Cancro. Torniamo all'acqua.
Grande,
esatto.
Piagnucolone, Cancro.
Sì, assolutamente. Poi tutta quest'acqua lo sai che mi dà da fare.
Sì,
comunque,
sì.
E lui dice, perché leggere Harry Potter e la pietra filosofale? Intanto lo devi leggere velocemente, forse anche arrivare alla fine. Perché leggerlo? Mi immagino che se uno non si convince a leggere qualcosa di meglio, la Rowling dovrà bastare.
Oppala!
Dice il massimo critico inglese.
No, e soprattutto lo dice nella maniera più british che io potessi immaginarmi. Cioè, non sta dicendo fa cagare, sta dicendo se proprio uno deve leggere qualcosa, che legga...
Potrà andare anche bene questa cosa qui, però insomma, non era molto... Il fatto è che poi è stato un po' smentito, no?
È un po'
di Harry Potter, che è diventato uno dei simboli anche dell'Inghilterra.
È stato un fenomeno culturale mastodontico, sia letterario che generazionale, insomma, da tutti i punti di vista.
Quando sono andata a Edimburgo, nel cimitero di Greyfriars, fanno i tour dentro al cimitero vestiti da case di Harry Potter.
Oh.
Quindi c'era il gruppo di Corvo Nero, Serpe Verde, perché lo sai che è il viadotto del Glenfinnan, cioè il treno di Hogwarts passa dalla Scozia.
Sì.
E nel cimitero di Greyfriars la Rowling... ci ha preso dei nomi che ha inserito nel
libro.
Perché si narra la leggenda che lei i primi due li avesse scritti all'Elephant Pub, che era davanti a questo cimitero, e quindi quando faceva pausa camminava in mezzo a queste tombe. Non a caso questo cimitero è il più infestato di tutto Edimburgo. E io dovevo cercare la tomba di Tom Riddle, che è Voldemort. Adesso sto divagando un pochino.
Ma è interessantissimo, scherzi.
Perché sempre coi libri. E quindi non riuscivo a trovare Tom Riddle finché non ho messo il GPS.
Giura.
E c'è proprio il geotag sulla tomba di questo ammiraglio Tom Riddle.
Ma pensa.
A cui hanno fatto perfino una passerella e ci sono i fiori e glieli portano sopra.
Cioè, pensa che questo ammiraglio esatto, non si affilava più nessuno.
Sì, nessuno sa chi sia fondamentalmente. E lei ha preso il nome lì, il vero nome di Voldemort, Tom Riddle. Poi c'è anche McGonagall, che sarebbe il vero nome di Minerva McGranit,
sì.
E sono tutti lì.
Che figata.
In più è il cimitero più infestato, c'è un sacco di attività paranormale in quel
cimitero. Che io infatti ci andrei nelle ore massime di luce.
Infatti io ci sono andata dopo pranzo,
perché io sono
l'ultimo giorno che ero lì.
Brava.
È stato bellissimo, perché poi ci sono tutte queste tombe a tema un po' scozzese, no?
Sì.
E, no, è veramente veramente
e
bello,
fanno che...
tutti questi ragazzini che girano vestiti con il mantello delle case. E partiva il tour di Corvo Nero quando sono uscita io dal cimitero. Partiva il tour di Corvo
bellissimo,
Nero.
Bellissimo,
secondo me è molto figo.
Fighissimo.
Quindi per dire che Harold Bloom, grandissimo critico, insomma, però.
Pensa che grasse risate si è fatta la Rowling.
Sì, per rileggendo
poi le frasette dell'amico Bloom.
Certo.
E lei, peraltro, che è del Leone, perché è del 31 luglio, quindi poco permalosa. La Kay Rowling.
E a proposito di permalosità, ti dirò che su Twitter lei ha bloccato Stephen King.
Oppalala, attenzione. Perché cosa ha detto Stephen?
Allora, Stephen è un grandissimo ammiratore della Rowling. Lui dice che Harry Potter è un capolavoro.
Ok.
Perché è un libro per adulti più che per bambini. Anzi, c'è questo viaggio dell'eroe, no? Dove c'è questa esperienza da bambino ad adulto che accompagna anche noi. Tanto i primi libri sono più semplici, fino ad arrivare ai Doni della Morte, che è molto più complesso.
Caspita, sì, è voglia.
E lui dice che se non piace Harry Potter a un adulto è perché abbiamo perso la capacità di affascinarci della magia, che è quella caratteristica tipica dei bambini. Sai che Stephen King è sempre molto giocoso,
sì,
di là dei temi di cui scrive.
Ma
quindi
tra l'altro
lui è sempre...
che voglio dire, che Stephen King dica così dei tuoi libri, io mi siederei sulla mia poltroncina e direi: bene ragazzi, ho dato, sono a posto.
Assolutamente. Tra l'altro King ha proprio detto che la storia nel suo insieme è un incastro perfetto nelle sue 4.000 più pagine. Direi che c'è
più complimenti. E allora perché l'ha bloccato sta matta qua che continua su Twitter, fa dei casini J.K. Rowling, che mamma mia,
proprio per il famoso casino di quando lei si è espressa sul trans. Stephen King ovviamente ha detto la sua criticandola e lei l'ha bloccato.
Bloccato, addio.
E lui
Stephen
è rimasto male.
È certo, capito?
È rimasto male. E hanno fatto un po' di dissing con lei che però faceva la sostenuta, ovviamente.
Ma pensa. Vabbè,
suppongo, però non so di che segno sia.
Adesso ci guardiamo subito.
Guardiamoci.
Perché lei, allora, lei del leone, super egocentrica, e quindi col cavolo che sta zitta su questa. Non è, che, non è che ha detto, vabbè, l'ho pestata grossa, aspetta che sto zitta. No, invece continua. Lui è del 21 settembre, quindi è cuspide tra Vergine e Bilancia. Quindi in teoria non è neanche uno di quelli che attaccano briga, tendenzialmente, ecco. Però si vede che si è voluto giustamente, perché sai...
Però ha puntualizzato, perché se è più Bilancia
è un puntualizzatore, hai ragione.
Puntualizzano.
Hai ragione.
Poi sai che le cuspidi non esistono, eh?
Ah, sì, sì, perché c'è l'orario
dipende in cui... Esatto,
certo.
Dipende dall'orario.
Però è vero anche che se appunto, per dire, magari sei della Bilancia perché superi il determinato orario, avrai molta influenza della Vergine, perché appunto sei a metà, cioè sei vicino vicino, quindi c'è questa sfumatura. Bene, quindi Bloom ha detto, che però lui giustamente si sarà espresso all'uscita di La Pietra Filosofale, quando ancora lei era sconosciuta,
infatti.
E poi la storia non gli ha proprio, diciamo, dato ragione. Lui si è mai più espresso in merito poi?
Non lo sappiamo, io non ho trovato altri riferimenti. C'è anche il caso che con la sua cultura e il suo intellettualismo l'abbia un po' lasciata
lì dov'è,
si occupa poi di altro,
oppure che la girasse del tipo, beh, La Pietra Filosofale per bambini, ma poi è molto migliorato con Il Prigioniero di Azkaban, capito?
È da lì che prende un po' poi la storia,
devo dire. Anche per me. Dunque, Arcade Fire con la nuova The Lightning 1 and 2, non ho capito bene perché, però torniamo subito sempre con gli autori che litigano con gli altri autori. Tate McRae, She's All I Wanna Be, 19:31 minuti, in collegamento in esclusiva dal letto di casa sua. Sei in camera sempre?
Sì, che, esatto.
Detto così sembra che poi andiamo a parlare di cose sexy, invece poi non parliamo mai di cose sexy.
Proprio da me e te, tra l'altro. Cioè, proprio le due individue.
È vero, è vero.
Amano parlare di queste cose.
Ah, guarda, un agio e una facilità, io proprio. Anche tu, è vero? Sai che adesso che mi fai pensare, anche tu è un argomento che tendi a evitare proprio alla larghissima.
Ma che non mi interessa.
Manco a me.
Non mi
idem.
Non mi sfrucuglia, come dici tu.
Niente di sexy, ma un pigiamino di quelli ad hoc della sera o casual wear, lounge wear del pomeriggio.
Tutta nera,
che non sbagli
con
mai.
Con i calzettoni a righe, per non smettirci. Oggi, un elemento punk.
Sì, no, oggi ero, dove aspetto, oggi ero andata a stata pranzo con un'amica, quindi poi siamo andate lì nei negozi, mentre lei guardava delle cose, ho canticchiato ad alta voce, non so perché, ma deve essere che appunto è un periodo ormonale e astrale un po' strano, ho canticchiato ad alta voce, poi ti ho pensato, non perché tu usi le tute, però anche per il total look sempre nero, se fosse per me comprerei solo tute nere da sola, così nel negozio, presa dall'anno, perché guardavo tutte le cose, pensavo, ah, quindi adesso c'è questa moda un po' anni 60, ma mi fa cagare, però voglio stare al insomma, mi è salita l'ansia.
Tanto colore.
Ma tu non hai idea, i verdi, fluo, delle robe... Sai, poi con tutte le fantasie psichedeliche tipiche, no, anni 60, e la commessa passando mi ha guardato con aria un po' perplessa, io ho fatto finta di niente, però...
Ma sarà stata, scusa, perplessa o ti ha compatito? Perché...
Chi lo sa, non lo so, non glielo ho chiesto, mi vergognavo troppo, perché proprio ad alta voce, quasi sai come, cioè, non so come dire, a livello proprio di catartico, ho detto, sei... Se per me comprerei solo tutte nere.
È proprio l'urgenza di verbalizzare uno stato di disagio.
Brava, esatto.
Che tu recepivi tramite l'occhio.
Sì, quindi. Perché poi la mia amica era nel camerino a provare, no? Quindi ero da sola e ho detto, non so, non ho detto niente, non ci ho pensato proprio, ma se fosse per me, ecco. Bene, scusate questa piccola parentesi, ma parliamo di cose più edificanti, ovvero gli autori che si offendono a vicenda con i mezzi che hanno, poi a seconda delle epoche, nel senso che la K. Rowling e Stephen King si sono, come si dice,
sì, sono dietro su Twitter.
Capito, su Twitter. Invece Tolstoi e Turgenev, ho sbagliato una vocale, ovviamente in via epistolare, perché sai, all'epoca quello c'era, no? E vediamo invece i prossimi come si sono presi a male parole.
Allora, qui ho una concatenazione di gente.
Okay.
Cioè, è un casino. Allora, uno dice dietro all'altro. Allora, abbiamo Vladimir Nabokov, che l'abbiamo tirato fuori,
certo,
l'altra volta,
sì, sì.
L'autore di Lolita, uh-huh, e uh-huh. Ci ricordiamo che aveva detto di Hemingway che aveva scritto un sacco di fuffa su Bells, Balls and Bulls.
Quindi campane, palle e tori. Ok,
sì,
perfetto.
Esatto, che più o meno fiesta per chi suona la campana.
Sì, 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 sì,
eccetera,
ok.
Eccetera. E qua, ok. Ovviamente non si è risparmiato Nabokov neanche su Joseph Conrad, okay. Quello che ha scritto Cuore di Tenebra.
Ah.
Quindi romanzone ambientato su una nave, su un veliero, eccetera, eccetera. E ha detto...
Aspetta, allora contestualizziamo come sempre. Nabokov è del 22 aprile, quindi Toro.
Ok, è già di là.
Ed è già di
quindi
là.
Uno con i piedi proprio per terra. Lui,
mamma mia, mamma mia, che non lo schiodi manco a morire.
Scarsa immaginazione anche.
Che scarsa. Molto abitudinario l'amico Nabokov,
sì.
Invece il buon Hemingway, anche lui, lui 21 luglio, chi è che era appena detto che del 21 luglio? Era Turgenev, mi sa, no? Chi è, no, Bloom.
No,
Bloom.
Un cancro, Bloom, ok.
No, sì, la Rowling, che è, sì, che era a cavallo, la Rowling è il 21 luglio, anche lei.
No, 31 luglio la Rowling.
Allora no, giusto, lei era Leone, niente, come non detto, lui invece
allora,
21
Bloom.
Luglio, 21 luglio,
okay.
Hemingway.
Perfetto, allora Nabokov ha preso anche Joseph Conrad,
okay, vediamo.
L'autore di Cuore di Tenebra,
mm-hmm.
Vediamo di che segno è.
Sì, quindi non ha risparmiato nessuno nel suo...
No, no, tra l'altro lui insegnava letteratura ad Harvard.
Ah, quindi
Nabokov,
era anche...
Quindi aveva proprio l'occhio su queste cose qui. Un occhio anche professionale.
No, e soprattutto
no?
Veniva anche ascoltato, mi immagino, nel senso...
Certo.
Aveva un audience.
E quindi di Conrad dice: non riesco a sopportare lo stile negozio di souvenir di Conrad, le navi in bottiglia e le collane dei cliché romanticizzati.
Alla faccia, proprio non sei risparmiato,
pesante,
anche questo è uno
però.
Schiaffo. No, no, questo è proprio altro che la pizza di Will Smith, questo è uno schiaffo in faccia col ritorno, cioè bam
negozio
e bam.
Di souvenir, le navi in bottiglia.
Cosa c'è di peggio? Esatto,
cosa
c'è di peggio?
A sua volta Joseph Conrad se la prende con D.H. Lawrence, lo scrittore dell'amante di Lady Chatterley, che
ma
quando
qui...
era uscito
perché non
lega...
Gli... Non risponde a Nabokov, se la prende con un altro.
Se la prende con D.H. Lawrence,
okay.
Che quando era uscito l'amante di Lady Chatterley aveva fatto un grosso scalpore. Era stato censurato, reso proibito, eccetera, eccetera. E Conrad dice che è sozzura, nient'altro che oscenità.
Oh, abbiamo un po' di bigottume,
Eh beh sì, perché io l'ho letto tra l'altro da ragazzina,
sì,
c'era
anch'io,
qualche scena
anch'io.
Particolare, ma già l'ho letto negli anni 90 e già per gli anni 90 non c'era niente di che.
No, era più, infatti mi ricordo che, vabbè, l'avevo letto anch'io, che secondo me ero al liceo e comunque... Cioè, nel senso, è più, non so come dire, è più l'immaginazione o comunque il pensiero di lei, il contesto, no? Che non effettivamente quello poi di cui parla, cioè non è che è un soft porn in cui ci sono effettivamente cose molto grafiche.
No, assolutamente, no, era poi... Comunque quel qualcosa che dava al di fuori della società borghese dell'epoca, la donna che tradisce il marito col cacciatore, col guardiacaccia.
Impensabile,
insomma,
impensabile.
E quindi cosa succede? Che T.H. Lawrence, lo scrittore dell'amante di Lady Chatterley, ha da dire niente proprio di meno che nel 1923 su Herman Melville, lo scrittore di Moby Dick.
Oh, vabbè, ma qua abbiamo un domino. Sì, un qua io ho l'internet bloccato perché stavo cercando, ma non so proprio se si è impallato. Perché non sto trovando né. Aspetta, proviamo dal telefono. Joseph Conrad. No, niente, qua il wifi ha detto basta, non collabora, togliamo il wifi.
Io sono andato un po' avanti, ho guardato di H. Lawrence, sempre lo scrittore della Mantegna.
Conrad, 3 dicembre, quindi è sagittario già,
perfetto.
Ok.
Invece di H. Lawrence è un vergine.
Ok.
Quindi Lawrence se la prende con Melville nel 1923. Lui e Melville, adesso te lo dico, ho dei problemi con il wifi anch'io.
Perfetto, no, ce l'ho. Primo agosto, Leone,
primo
anche
agosto,
lui.
Ok, Leone.
Grande
okay.
Barba, e effettivamente
sì,
sai che sono capelloni.
Un
no?
Po' leonino. Leonino.
Quindi, cioè, ma quindi non ci sono risposte, c'è cioè, tutta una serie di dissing per dire
sì,
ah, ma
sì, uno
ma...
dietro l'altro, un casino a incasso. E praticamente cosa dice dello scrittore di Moby Dick, che è un capolavoro pesante, per carità, da leggere,
sì,
è uno dei canoni portanti della letteratura americana e comunque mondiale.
Mm-hmm.
E Lawrence dice: nessuno riesce a essere più buffonesco, sgraziato e sentenziosamente di cattivo gusto come Herman Melville, perfino in un grande libro come Moby Dick, uno sforzo immane, ma c'è qualcosa di finto ed è Melville, oddio, quando il solenne asino raglia.
Sì.
Questa è veramente...
Ma sbaglio, lui sta dicendo che il libro non è neanche malaccio, ma è il suo autore che fa schifo.
Sì, il problema è l'autore.
quindi si vede che gli stava proprio sulle palle di persona, come persona.
Eh sì, secondo me sì. Perché... sai, poi qui non viene riportato anche cosa magari è successo prima, perché poi magari nei circoli o in società si ritrovavano, no? Quindi insomma... Però chiuderei con una cosa molto bella.
Vai.
Che riguarda, secondo me, molti che ci stanno ascoltando. Perché chi non ha letto Edgar Allan Poe?
Beh, lui poveretto, nella sua sfiga massima della sua esistenza, gli hanno anche... Se l'è presa con qualcuno o se la sono presa con lui?
Se la son presa con lui.
Ma no, poverino, gli muoiono tutti quanti, lasciatelo stare.
Con quest'aria tutta spettinata, allucinata,
mamma
poveretto.
Mia, già i suoi problemi. Lasciatelo stare, Edgar.
Poi insomma, ha una certa importanza perché è considerato l'iniziatore del racconto poliziesco, la letteratura dell'orrore, il genere psicologico. Insomma, tanta roba. Secondo me, chi più chi meno, tutti abbiamo incontrato nella nostra vita.
A un certo punto, sì, una poesia, un racconto, una roba, per forza.
E Henry James, grandissimo scrittore inglese che ha scritto Ritratto di Signora, okay. Giro di Vite, di cui avevamo parlato, La storia dei fantasmi,
sì,
da bambinari,
sì,
bambini,
sì.
Tre anni fa.
Chi lo sa.
Una vita fa. Henry James nel 1876 se la prende con Edgar Allan Poe.
Ma no, poverino Edgar.
E con tutto che anche Henry James ha scritto delle storie di fantasmi, quindi avvezzo anche lui un po' al turbamento e all'orrore,
uh-huh.
E dice... Provare entusiasmo per Poe è segno di uno stadio di pensiero decisamente primitivo. Quindi, cari radioascoltatori, se avete letto e avete anche la sfortuna che vi piace Edgar Allan Poe, sappiate che avete un pensiero decisamente primitivo.
Amici, inutile dire tra l'altro che nella sua sfiga massima Edgar Allan Poe è pure del Capricorno, quindi c'è cioè, cosa... Cioè, mancava veramente, ce l'ha un po' tutte, poverino. Lasciatelo stare. Non è un uomo che ha vissuto bene la sua vita, eh? E,
no.
Questo... e poi Harry James, non so, a me sa un po' di quello che è un po' invidiosetto,
un po' di puzza anche sotto al naso.
Perché, bravo, perché lui è inglese e invece è il gran po' americano. E lui fa, sai, sì. Che i British con gli americani c'è sempre un po' le guardano,
certo.
Lo guardano
sempre i coloniali,
dall'alto al basso. Invece, magari lui ha tutto questo successo, no? Effettivamente, con quello che scrive, quindi questo qua ha fatto un po' lo snob, Però senza ragion veduta, anche perché lo amiamo. Cioè, secondo me è perfetto per l'adolescenza, Edgar Allan Poe. Sai quando sei beccata male dall'adolescenza, no? Che non che vuoi morire, che ti fa schifo tutto.
Sai quel periodo in cui leggi Oscar Wilde?
Esatto, quello lì, bravissima.
Con le storie dell'assenzio,
bravissima.
I poeti maledetti,
brava,
Edgar Allan Poe.
Maledè.
È quel periodo lì.
Sì, sì, in cui sei beccato male dalla vita, nessuno ti capisce, hai brufoli e sei brutto e puzzi anche più del solito, e allora lì è lì che trovi la tua consolazione nello Sturm und Drang della vita di Edgar Allan Poe, che era fondamentalmente uno sfighi, poverino, ecco.
Sì, però ti dirò, lo Sturm und Drang, poi se ce l'hai dentro, è un po' come la brughiera delle Sorelle Bronte.
Che ti rimane dentro?
Ti rimane dentro.
No, sì, beh, non viene assolutamente non viene esorcizzato da Edgar, anzi, ti butta nel tunnel più profondo
sì, sì.
Ancora.
Io sto ancora in fissa col Gatto Nero, solo perché sto ancora in fissa dopo 30 anni col Racconto del Gatto Nero.
A me quello, sì, è quello che... Quello mi aveva colpito soprattutto per il gatto, ma quello che poi ho ritrovato da più grande, che comunque mi ha sempre inquietato da morire, è quello del cuore battente.
Del cuore,
com'è
sì.
Che si chiama? Vabbè, sì, il cuore, adesso non mi ricordo il titolo esatto.
Sì, quello del cuore nel pozzo, non mi ricordo com'era.
Una roba del genere, sì, comunque sì. Sì, quello. Bene Eli, è stato meraviglioso, quindi se tu poi col tempo vuoi proporcene altri, quando vuoi, come vuoi, perché sono divertentissimi, sì. Vedere come queste menti così alte possano essere così meschine.
Così meschine, ma usare gli aggettivi molto puntualmente.
Esatto, con grande puntualità di lessico. E ti auguro, perché immagino che tu debba andare a cena, ti lascio fare le tue faccende. Ecco, giusto, anch'io, però reggo un altro 15 minuti, poi volo anch'io a magnà. Grazie come sempre e alla prossima.
Grazie.
Anzi, ama, forse.
Oddio,
ama, forse sì. Allora, domani sento Cecineva Stefano. Dalla settimana prossima vengono gli ospiti in radio, vero? Chissà se sta ascoltando. E ti do la conferma via WhatsApp. Teniamo le dittine incrociate.
Perfetto.
Ciao,
perfetto,
cara. Grazie.
Ciao.
Amici, noi abbiamo la pubblicità, ma torniamo subito dopo e rimaniamo insieme fino alle 20. Che bella questa nuova, diciamo, versione dei libri spettinati della nostra bookstagrammer Elisa Morini. Mi piace assai, gli autori che odiano gli autori, perché sappiamo che dentro di noi c'è un omino meschino che odia, invidia, schifa e macina tutta una serie di cattiverie verso gli altri, e poi razionalmente cerchiamo di tenere a bada. Poi ovvio che ogni tanto ci parte l'embolo, no? Pensare che questi autori così famosi, intellettuali, riconosciuti e quant'altro abbiano poi il loro modo di essere meschini è una cosa che mi fa ridere, perché appunto alla fine siamo tutte persone, tendiamo, no, noi a incensare celebrities, autori, scrittori, tutte le persone famose, no, che ci circondano, quando poi alla fine siamo tutti un po' sfigati uguali, secondo me. Infatti, se uno pensa, per dire, a Bianca Balti, pensa, mazza, oh, che gnocca, bello avere la sua vita. E invece, guardate un po', amici e amiche, magari mi rivolgo in particolare alle donne, ma no, in realtà questa è una questione che dovrebbe stare a cuore molto anche agli uomini. Si è aperta sui social e su un'intervista a Vanity Fair la modella spiegando di aver dovuto a un certo punto nella sua vita anche lei fare i conti con la consapevolezza di essere stata in una serie di relazioni tossiche, come succede secondo me all'85% della popolazione femminile mondiale, solo che non te ne accorgi, soprattutto non avendone mai parlato storicamente se non in questo ultimo anno o due. Si pensa semplicemente che fosse una storia un po' di merda o comunque una storia finita male. Poi, e ci sono anche quelle in cui semplicemente non si va d'accordo, poi ci sono quelle invece in cui ci sono tutta una serie di caratteristiche particolari che poi ti danno il puzzle meraviglioso della relazione tossica. E lei, che è ovviamente un personaggio così in vista, fa sempre un buon servizio alla comunità, nel senso che anche solo una ragazzina che legge l'intervista di Bianca Balti, che dall'alto della sua sua figaggine dice è capitato anche a me, suppongo possa aiutare, nel senso che mi ricordo quando Beyoncé, si vociferava che Beyoncé fosse stata tradita da Jay-Z, io un po' ho pensato, vedi, anche se sei Beyoncé e sei la più brava, la più brillante, la più straordinaria, la più tutto, poi c'è un Jay-Z del cavolo che ti fa le corna. E idem la modella che, dichiarando appunto intanto di aver congelato gli ovuli, scusate che leggo meglio, gli ovociti, pardon, eventualmente se dovesse appunto avere un desiderio di maternità più avanti, vuole essere sicura di poterlo fare tranquillamente con un uomo, eventualmente da sola, non lo sa, però dice l'ho fatto per stare più tranquilla. E dice, è molto l'incipit dell'intervista è molto interessante, perché lei dice: mi innamoravo di un uomo e saltava fuori che era uno stronzo, poi di un altro ed era uno stronzo anche quello. Possibile che incontrassi solo stronzi? E poi ho capito che il comune denominatore degli stronzi ero io. E questa è una storia che mi è molto familiare. Perché si è dovuta appunto guardare allo specchio, capire che non era una questione di, come si suol dire, li cerchi con il lumino. Finché non metti a posto delle questioni tue personali, poi vai a cercare inconsapevolmente persone che corrispondano sempre a certe caratteristiche psicologiche che si confezionano perfettamente in quel, no, rapporto di codipendenza. E la loro Clap Your Hands, ormai alla fine di questa puntata di Mania di Protagonismo. Sono state due ore bellissime, in grande misura soprattutto grazie alla meraviglia dell'Eli Morini, la nostra bookstagrammer del cuore, che tutti i martedì ci aiuta a elevarci al di sopra delle nostre esistenze così terrene e ci porta sulla grande nave mongolfiera, perché ci alza, mongolfiera della letteratura, che poi sia un libro spettinato o la storia di autori che odiano autori o una biografia di qualcuno di particolare che ha avuto una vita molto interessante, dipende dalle volte. L'importante è poi che ci lascia sempre con degli spunti di riflessione. Noi ci troviamo domani con Mani di Protagonismo, sempre dalle 18 alle 20. Attenzione, perché domani è il turno di Compagnia di Branco, come sempre di mercoledì. Approfondiremo l'articolo uscito lunedì sulle famiglie allargate, cioè avete un cane, ne volete prendere un altro. Sì, ok, però ragioniamoci su cosa ragionare. E poi se ci dovesse degnare della sua presenza, ma sapete è un uomo molto impegnato, ci dovrebbe essere anche in chiusura il gioco della settimana, il gioco più importante di tutto il palinsesto radiofonico mondiale, ovvero Davide Schmidt ci spiega le foto. Questo è l'appuntamento di domani. Io vi auguro una buona serata, fate i bravi ma non troppo. Bye!